Allora, dopo Mauro, abbiamo Massimo Valentini. Si prepara poi Beniamino Grande. Massimo Valentini, RSU Cive Cive.
Cive Cive. Mazza quanti. Ciao a tutte e a tutti. E, io penso che questo sia uno di quei treni che ogni tanto passano e che funzionano e si muovono in maniera contraddittoria, ma che bisogna prendere. Bisogna prendere perché per la prima volta si parla in questo paese dopo anni di una ricomposizione a sinistra di strati, sia a livello di strati sociali che a livello di organismi, organizzazioni, collettivi, gruppi che si muovono sui territori, comitati, che a partire dal basso cercano di ritrovare un filo comune e di portare finalmente in questo paese una possibilità di alternativa reale a quello che è stato il dominio del pensiero unico degli ultimi anni, che con alcune gradazioni e alcune varianti si è impossessato di questo paese sia da destra che da sinistra. Io penso che per prendere questo treno e non farlo fermare alle prossime elezioni dobbiamo avere una capacità che spesso a sinistra non abbiamo, cioè la capacità, uno, di essere molto curiosi di quello che fanno gli altri qua in mezzo, quelli che riteniamo diversi da noi, quelli che riteniamo avere una posizione che non corrisponde perfettamente a quello che noi vorremmo fosse l'ipotesi politica che portiamo avanti da qui in avanti. La seconda questione è riprendere un attimino, se ci riusciamo, quello che è stato secondo me il punto più alto della resistenza degli ultimi 20 anni in questo paese, che sono state le giornate di Genova, dove un movimento composito variegato non ha tentato di annullarsi l'uno con l'altro, ma ha manifestato tutto quello che era in piazze tematiche con le proprie caratteristiche, la propria volontà di azione, la propria iniziativa, senza giudizi trancianti dell'uno rispetto all'altro, ma anzi valorizzandosi reciprocamente. Movimento che è stato spezzato, sappiamo come, e che purtroppo non siamo stati capaci di riproporre nei mesi successivi. Io penso che quello sia stato il punto più alto, perché si rendeva conto sostanzialmente di una cosa, che oggi nessuno ha la verità dell'azione politica in tasca. Abbiamo tutti molte buone idee su quello che è stato il governo di questo paese negli ultimi 20 anni, sia a destra che a sinistra, e di quello che vorremmo fare a livello macro. Però nell'azione quotidiana, secondo me dobbiamo imparare che oltre a discutere in assemblea fra di noi, il dibattito avviene anche nelle cose concrete che si fanno, nei giovani e nei senza casa che si mobilitano e occupano le case a Roma, in chi si batte in Val di Susa, nella resistenza operaia delle fabbriche che chiudono o dei lavoratori precari che vengono utilizzati come merci a basso costo. In tutte queste forme di lotta, di resistenza, di azione, c'è un dato di dibattito pubblico, concreto, nella materia reale, nella carne, nelle ossa della gente, che va preso, valorizzato e ricondotto all'interno di questa esperienza, senza, ripeto, nessun tipo di discriminazione e nessun tipo di giudizio tranciante, nel senso che penso che dobbiamo avere questa capacità, perché dobbiamo ricostruire, non abbiamo già un qualcosa in piedi che funziona come con degli editti o con delle dottrine da portare avanti, per fortuna. Allora io penso, cito tre cose solo a livello di dibattito, anche se penso e ripeto che da qui a febbraio non è che possiamo inventarci grandi cose, nel senso che abbiamo un codice comune, un'idea comune che è ben riportata da questo manifesto, a cui si può aggiungere qualcosa magari, ma rimane comunque una connotazione che ci tiene insieme. L'altra connotazione è il fatto che ci presentiamo in alternativa finalmente a quello che è stato il centro-sinistra in questo paese, soprattutto dopo l'esperienza del governo Monti. E penso che al di là di questo fino a febbraio faremo fatica a andare. Io pongo tre questioni però. E la prima, la compagna che ha parlato prima ha ragione, cioè non, sulla questione, ha ragione secondo me in parte, sulla questione crescita-decrescita. Dobbiamo incominciare a parlare di crescita capitalistica, che è una cosa diversa dalla crescita tout court. Crescita può essere di tante cose, delle relazioni umane, sociali, della potenza anche di liberazione dal lavoro che questo sistema può offrire a noi che lavoriamo nelle fabbriche, negli uffici, eccetera, se utilizzata in un'altra maniera rispetto a quella con cui viene utilizzata da questo sistema. Però penso che dobbiamo avere chiaro una cosa, che noi non viviamo una condizione oggi di crisi finanziaria da cui discende la crisi economica, eccetera, eccetera. Viviamo esattamente il contrario. Viviamo una crisi di sovrapproduzione capitalistica da 30 anni in questo paese che ha prodotto la crisi finanziaria. Quindi noi viviamo sostanzialmente in una fase in cui ed è per questo che è importante tenere assieme tutto oggi più che mai, tenere assieme i lavoratori con i movimenti per l'acqua pubblica, tenere assieme chi si batte in Val di Susa con chi lotta per avere i risarcimenti sul terremoto nella bassa padana, nella bassa modenese. E perché oggi dentro questa crisi di sovrapproduzione che sostanzialmente galleggia su questo paese da 30 anni e non a caso galleggia a livello europeo perché da 50 anni non c'è una guerra che fa a pezzi il sistema per poi riprodurlo in altre forme, in altre maniere, dentro questa crisi il capitalismo va a ricercarsi la sua valorizzazione ovunque, non lo ricerca solo sul lavoro vivo, la ricerca dappertutto, attraversa come un maglio quello che è la società, beni comuni, la rendita fondiaria, le case, attraversa la società, e dentro questo attraversamento della società che trova il suo antagonista oggi, che sono in alcuni casi le popolazioni, pensiamo alla Val di Susa, una grande lotta di popolo che non sarà mai studiata abbastanza per la sua durata, la sua intensità e la sua radicalità anche, come la attraversa all'interno delle fabbriche dismesse, chiuse, alla precarizzazione del lavoro. E queste cose qui noi dobbiamo ricomporle senza annullarle in uno, però. Dobbiamo stare molto attenti a non annullare le cose in uno oggi. Dobbiamo valorizzare tutte le esperienze di lotta che si muovono, anche nella loro indipendenza, anche nella loro indipendenza. Perché dentro questa discussione, questo dibattito pubblico nella lotta concreta e materiale di tutti i giorni, che può essere la raccolta di firme e la vittoria del referendum sull'acqua, come un picchetto davanti a una fabbrica per impedire di portare via le macchine, dentro questa grande discussione collettiva dobbiamo ricostruire cosa, secondo me? Io penso che perché muore il partito novecentesco? Perché il partito assume sempre la forma del modello produttivo a cui si contrappone. Il partito novecentesco, e assumendone la forma, assume anche dei connotati negativi di quel modello che combatte. Però oggi quella storia lì è del modello novecentesco è finito, perché il sistema produttivo si è trasformato in maniera radicale. Allora noi dobbiamo avere l'ambizione di ricostruire un modello organizzativo che sia adeguato a quello che è oggi la struttura produttiva, sociale, di produzione e distribuzione e riproduzione in questo sistema. Sì, l'ultima cosa e basta. In questo sistema, avendo chiaramente a cuore che dentro questo modello e dentro questa possibilità di ricostruzione dobbiamo avere però un'ambizione: ricostruire la forza necessaria, perché il partito novecentesco è stato un'esperienza di forza formidabile che ha prodotto la mutazione e il cambiamento. Se noi non abbiamo l'ambizione di ricostruire quella forza di contrapposizione al modello capitalista, faremo fatica, secondo me, a produrre dei risultati. Magari vinciamo tante cose, tanti referendum, tante, però dopo ce li soffiano il giorno dopo. E quello è il problema grosso.
Grazie. Grazie Massimo. Sono Beniamino Grandi, presidente del Circolo del Manifesto di Modena. Si prepara Fausto Gianelli. Un avviso a tutti, chi per esempio non può intervenire stasera, sono graditi anche i contributi scritti che possono arrivare direttamente al sito oppure ad archeen.com, e anche chi interverrà, ovviamente è importante che mandi i tuoi contributi di riserietto. Gli audio di questa serata poi potete trovare tutti e riascoltarli sul sito di alchemia.com.
Beh, molte cose sono state dette, intanto fa piacere a me, come credo a tutti quanti, il fatto che ci ritroviamo dopo parecchio tempo in un'assemblea abbastanza affollata, partecipata, in cui, partendo da questo manifesto che è alle nostre spalle, si tenta di dare rappresentanza ad alcune istanze che nel nostro paese mi pare che ultimamente siano scomparse non solo dal dibattito politico, ma spesso anche dal senso comune. Penso ad alcune cose che in modo particolare nell'ultimo periodo, forse già da tempo poi, mi hanno colpito, in modo particolare dalla nascita del governo Monti. Quest'uso esagerato, costante, quotidiano della parola equità. Non c'era provvedimento preso da questo governo e dai sostenitori di questo governo che non fosse preceduto dalla parola equità, dal fatto che si faceva tutto questo in nome dell'equità, e contestualmente scompariva completamente dal vocabolario anche delle dei pezzi più avanzati di questo schieramento, se si possono giudicare avanzati coloro che hanno sostenuto questo governo, la parola giustizia sociale. L'equità presa di per sé può volere dire tutto, può volere dire nulla. L'interpretazione che questo governo ne ha dato dell'equità è che tutti dobbiamo dare lo stesso contributo a risolvere i problemi del paese. Questo ovviamente facilmente, come qualcuno facendo riferimento prima all'IMU, si caratterizza, si connota come imposizione alla rovescio. Il contributo viene dato in modo particolare dai soggetti più deboli. La compagna che della RSU del Comune di Modena ci raccontava alcuni pezzi di come trasferimenti di risorse non piccole dal mondo del lavoro del pubblico impiego, ma esattamente come è accaduto nel settore privato, hanno dato contributi che, se fossero in proporzione date da tutti i pezzi che compongono questa società, come si dice Modena, oggi saremmo nelle condizioni di ghiericare con la salsezza. Così non è stato, essendo scomparso dal vocabolario anche delle organizzazioni del centro-sinistra la parola giustizia sociale, se ne è dato una visione che neppure risponde alle logiche del buon senso, ma soprattutto alle logiche di un senso comune da discussione non colta, assolutamente incapace di affrontare le tematiche che abbiamo sul tappeto. D'altronde, l'uso distorto, la violenza esercitata sul linguaggio tra di noi nel paese viene da lontano. Mi riferisco in modo particolare alla lotta alla Fiat, l'importanza della lotta alla Fiat, quella dei 40.000, in cui si parlava di quei lavoratori che venivano cacciati dal lavoro come esuberi e non come donne e uomini in carne ed ossa che da quel lavoro acquistavano dignità e reddito per vivere. Poi sono venute le bombe intelligenti, le guerre umanitarie promosse e sostenute da rappresentanti autorevoli del centro-sinistra. Oggi cambiare si può, mi pare possa rappresentare un tentativo di ridare speranza e rappresentanza ai bisogni più profondi che questa società esprime. Parlo di lavoro, il lavoro quello che non c'è, quello che è precario, quello che è senza diritti, quello che inquina l'ambiente, quello spesso retribuito in modo assolutamente non sufficiente a vivere. Judith prima, citando il lavoro, nel suo intervento parlava della Costituzione, dell'importanza dell'articolo 1, ma anche tutti i pezzi che sono legati in Costituzione all'articolo 1 ce ne sono alcuni pezzetti che parlano che deve dare un reddito sufficiente ad avere una vita dignitosa, cosa che oggi questa non è più data, spesso nel silenzio e nell'indifferenza anche di chi dovrebbe istituzionalmente difendere la condizione di vita dei lavoratori. Credo che dovremmo riparlare di quel lavoro che consente di vivere e di avere dignità. Vedo che il tempo sta scadendo, vorrei alle cose che ha detto Massimo nell'ultimo intervento, io vorrei sottolineare un aspetto che ritengo grave e che soprattutto negli anni a venire potrebbe avere ripercussioni sociali pesanti nel nostro territorio in modo particolare. Il tema della coesione sociale, una coesione sociale che nell'Emilia, a Modena in particolare, è stata creata, costruita e difesa da quello che era l'intervento delle associazioni di volontariato, delle grandi associazioni di massa, penso in modo particolare l'ARCI, che usufruendo del tempo libero dal lavoro, essendo possibile andare in pensione dopo 35-40 anni, da parte di cittadini e cittadine che entravano nel mercato del lavoro spesso a 15 anni, che si trovavano 50-55 anni fuori dal mercato del lavoro, ma soprattutto liberi dal bisogno economico. Questo consentiva a decine di migliaia di persone di occuparsi di fondare una polisportiva, una società sportiva, la Croce Blu e chi più ne ha più ne messa. Questa rete diffusa dell'associazionismo nel nostro territorio, quello politicamente impegnato ma anche quello non politicamente impegnato, ha costruito una coesione sociale che negli anni a venire probabilmente non vedremo più, perché quando tu esci dal mercato del lavoro a 67 o 70 anni difficilmente ti imbarchi in una nuova avventura di vita, mentre se tu a 70 anni sei già dentro la polisportiva o l'associazione di volontariato, forse la voglia di continuare ancora un po' ce la puoi avere. Questo avrà ripercussioni, io credo, molto molto pesanti sul nostro territorio. Per questo l'impegno forte di questo movimento, di questa io spero lista elettorale, almeno poi spero anche di soggetto politico in futuro, deve avere al centro, oltre alle tante vertenze di cui faceva riferimento Massimo prima, ma anche una visione di credo che riesca a coinvolgere amplissime grandi masse popolari che possono essere toccate da questa cosa. Sull'ambiente finisco. Noi anche sul nostro territorio, lo citava qualcuno prima, penso noi abbiamo la capacità, abbiamo trovato le risorse per fare la bretella Campogalliano-Sassuolo e l'autostrada Cispadana. Siamo senza le risorse per mettere in sicurezza il patrimonio pubblico, immobiliare pubblico, forse non solo quello immobiliare, e in modo particolare il patrimonio scolastico. Noi abbiamo oltre il 50% delle scuole del nostro territorio che non sono norma rispetto agli standard richiesti. Abbiamo però le risorse per costruire la bretella Campogalliano-Sassuolo, che è esattamente parallela a un'altra strada assolutamente sottoutilizzata, io dico estremamente pericolosa, perché se lì ci cacciano 4 autovelox da Modena a Sassuolo si finiscono tutti i punti e probabilmente anche lo stipendio intero di un mese di molti di noi, e contestualmente siamo capaci di produrre questo. Io credo che anche su queste tematiche noi dovremmo dire delle cose forti e precise anche nel corso della campagna elettorale.
Fausto Gianelli, presidente Giuristi Democratici. Si prepara Massimiliano Grazioso. Allora si prepara Ferdinando Vigliato.
Allora, in realtà sì, una piccola correzione, presidente provinciale, coordinatore provinciale dei Giuristi Democratici, anche se in realtà i Giuristi Democratici è un'associazione che casualmente, ma non è un caso, ha aderito, visto Cambiare si può, ce lo siamo detti a Napoli al convegno nazionale che è stato un paio di settimane fa, tutti ha aderito il portavoce nazionale, presidente nazionale, c'è tra i promotori Livio Pepino, che è stato il nostro passato coordinatore, quindi in realtà spontaneamente, senza che ovviamente un'associazione di avvocati, giudici, magistrati, professori universitari, non ci siamo certo passati voce riguardo un movimento politico, spontaneamente moltissimi di noi hanno ritenuto di aderire. E abbiamo ritenuto di aderire, anche se ovviamente noi non siamo un'associazione politica, ma siamo un'associazione di giuristi che hanno la caratteristica di avere una pregiudiziale, la pregiudiziale antifascista, che è il nostro statuto, perché è un'associazione di giuristi che ha la Costituzione, l'attuazione della Costituzione, su questo vorrei tornarci, come proprio principio fondamentale. La nostra carta, sono una serie di elaborazioni di statuti, ma essenzialmente è l'affermazione, la realizzazione pratica dei diritti costituzionali nel nostro paese, invece all'estero ci sono ovviamente altre convenzioni e statuti. E per questo ci siamo trovati, per me è stato veramente, mi è venuta automatica l'adesione, non solo perché ho visto i contenuti, non, al di là dei promotori, perché mi rifaccio a quello che è stato detto prima, è una cosa, è una cappa che ho avvertito, diceva Flavio Novara prima, che ci viene sempre avvertito che questo è il solo sistema possibile. Si dice erano finite le civiltà, le ideologie, l'unica cosa che sono finite sono in realtà le scelte possibili, perché certo che non c'è alternativa, lo si dice in inglese da anni con un acronimo che suona bene, in italiano non esiste alternativa, per cui, ed è vero, in Italia è davvero, io qui contraddico, non esiste alternativa, perché noi abbiamo un panorama politico in cui da una parte c'è un centrodestra che candida Monti e le sue politiche come possibile leader, solo in mancanza ripiegherà alla seconda scelta Berlusconi, quello che è, un centro-sinistra che decide che Monti comunque è la risorsa fondamentale, che l'agenda Monti è il principio, per cui il problema è capire se Monti sarà candidato Presidente della Repubblica o in quale altro modo l'agenda Monti dovrà guidare questo governo di centro-sinistra. Il centro, non ha bisogno di dirlo, perché il centro, i moderati, o quello che vogliamo definire con questa parola bizzarra dei moderati, cioè coloro che in Italia non hanno bisogno di agitarsi o scalmanarsi perché rappresentano quelli che gli interessi li hanno già realizzati per intero e quindi possono parlare sottovoce. Bene, tutto il panorama politico in Italia ha una certezza, che non c'è alternativa. Monti, che è un soggetto che fino a 2 anni fa pochi sapevano chi fosse, qualche appassionato di economia o accademico, oggi è l'unica alternativa indispensabile, al di là del quale il nostro paese crolla in un baratro, nel precipizio, in qualche situazione disgraziata da fine del mondo. Ovviamente non è così, non è, non può essere, nonostante una stampa servile ce lo propagandi con continuazione, con la differenza che una volta erano il giornale Libero, oggi sono Corriere della Repubblica, Repubblica, quindi Corriere a vasto spettro. Non può essere, perché è un personaggio appena arrivato, è ovvio che in realtà ciò di fronte al quale non si pone alternativa sono le politiche che Monti rappresenta così bene, questo neoliberista, questa politica di fare opere, grandi opere, anche se non servono, ma solo per speculazione, per grandi profitti, quando ciascuno di noi vede che la Bretella, Campo Galliano, Sassuolo è inutile o la TAV è uno spreco di denaro che grida vendetta. Ecco, in realtà guardate che l'unica cosa certa nella storia dell'umanità è che un'alternativa c'è sempre. Questa è l'unica certezza dell'uomo, in qualunque filosofia si trova, che esiste sempre un'alternativa alla libera scelta. Persino le religioni, dice, no, le religioni pongono la scelta, dice Sant'Agostino, l'uomo è sempre libero, credere o non credere. L'unica cosa che non può non esistere è la scelta, ed è l'unica cosa che ci viene detto che noi non possiamo fare in questo singolare paese, che è in una congiuntura singolare purtroppo più ampia di noi. In realtà, guardate, la libera scelta è sempre esistita, persino i banditi, quelli tradizionali, dicevano o la borsa o la vita, per cui un'alternativa te la davano. Invece, stranamente, noi abbiamo di fronte degli estortori che non ti pongono questa scelta, per cui la vita è già sacrificata alle speculazioni di borsa, ma questo senza che tu abbia avuto di dire, beh, preferivo l'una o l'altra. Quindi la vita precaria, sottopagata, sfruttata, a vantaggio delle speculazioni borsistiche, era un unicum, era un pacchetto di fronte al quale uno non ha trovato il corno dell'uno o dell'altra scelta, e alle prossime elezioni rischia di non trovarla un'alternativa. Per questo io credo che questa lista, io sono così favorevole, se no sarei stato in imbarazzo su cosa votare, perché non posso credere che si possa votare due versanti di chi va nella stessa direzione. Ha detto bene uno molto, siamo in un treno tracciato, c'è cioè un patto di bilancio, fiscal compact e via discorrendo, possiamo decidere se stare al lato destro o sinistro della carrozza e vedere cosa ci servono al tavolino, ma la direzione è già tracciata, e questa cosa secondo me contraddice il buon senso, prima che delle idee di sinistra che magari ciascuno di noi ha. Ecco, per questo cambiare, tutti hanno detto, mi ero segnato degli appunti, poi per fortuna ho preso appunti di quello che è stato detto, perché sarebbe bello che cominciassimo a dialogare fra di noi, siamo diversi, siamo molti, ci sono molte cose da dire e per fortuna siamo in molti a dirle, anche stasera. Cambiare si può, si deve, l'hanno detto tutti, ma l'importante è capire come. Un bel esempio, ho sentito parlare Lidia e Mauro del Movimento dell'Acqua, l'esempio del referendum, secondo me è un esempio bellissimo perché spiega come si è potuto su un obiettivo radicale, cioè la difesa dei beni comuni contro la privatizzazione economica di un bene che saranno i futuri grandi asset da sfruttare, contro la privatizzazione anche della democrazia che si avanza a passi veloci, contro la legge persona, uno sviluppo energetico che era quello nucleare che devastava l'ambiente, si è trovato una massa così grande di persone che hanno detto un no. E attenzione, io farei anche una riflessione un po' più pessimista. Probabilmente oggi quella massa delle persone non la ritroveremmo. Come mai in così poco tempo questa gente si è assuefatta tutto? Verrà fatta una riforma per cui la retribuzione del 7% viene reintrodotta peggio di prima e nessuno dirà nulla. Come mai in così poco tempo le persone hanno abbandonato questo principio in cui hanno creduto tanto? E qui dovremmo capire che in realtà i mezzi di comunicazione sono potenti, la logica del pensiero unico e dello spread hanno preso il posto delle altre preoccupazioni, per cui gente che non arriva a fin del mese, il 27% delle famiglie non sa come far fronte ai bisogni della casa, ma la preoccupazione di queste persone è lo spread, non è il mutuo, l'estorsione che la banca gli pratica quotidianamente. Di fronte a questo punto io credo che un come, è impegnativo, ho cercato di darmelo prima di venire qua stasera, sia praticare la democrazia nel senso vero. Perché tra i tanti furti c'è stato anche quello delle parole e del loro significato. Praticare la democrazia, democrazia reale, ha un significato ben preciso. Qualcuno ha provato a mettere un aggettivo, bene comunista, detto Ugo Mattei, sociale, costituzionale, antifascista, potremmo richiamarci quello che ho detto Judith. Io credo che esista una democrazia che sia un senso sostanziale, non è solo forma, cioè sistemi elettorali, tecniche, istituzioni, partite, questo è un guscio della democrazia. Esiste una sostanza della democrazia che è quello che ci interessa come giuristi, credo che dovrebbe essere importante anche in questo movimento, e che è la caratteristica della democrazia come sostanza. E vediamo cos'è. Della democrazia che la nostra Costituzione traccia in realtà benissimo. In un momento in cui la politica è calata dall'alto, mai come prima, cioè persone scendeva in campo Berlusconi, ma oggi è peggio. Quella di Monti è ancora di più una discesa, cioè i grandi poteri che scendono a salvare un paese e dal basso sale il consenso. Quindi si è capovolto il rapporto tra popolo e potere, discende dall'alto, dal basso sale un'investitura, un'acclamazione, un consenso per sondaggio. Dovremmo tornare al senso vero della democrazia, praticare la democrazia sostanziale. Allora, la democrazia sostanziale, per guardare che non è tanti giuristi, cioè Ugo Mattei, ma Zagrebeschi, il presidente di una corte costituzionale, Guido Rossi, presidente alla Consob, dichiarano che noi viviamo in una democrazia formale, non più sostanziale. Nessuno, lo dicono tranquillamente, non sono quelli degli estremisti attivisti della Notav, che insieme a tanti attivisti e militanti io spero che possano trovare posto in questa lista che non deve avere pregiudiziali a coloro che hanno precedenti politici perché magari hanno fatto lotte di militanza sociale. Altri dovrebbero essere. Ebbene, io credo che l'affermazione della democrazia vera sia l'eguaglianza dei diritti. Una democrazia è una società di uguali, non uguali perché siamo tutti uguali, perché abbiamo gli stessi diritti. Monti forse parla spesso di equità perché è un concetto di finanziario, chi lo sa, esistono i private equity o i private equity fund, che sono forme di speculazione finanziaria, per questo è una parola che nel suo linguaggio, non c'è nel suo linguaggio, la parola giustizia ed eguaglianza, che sono nella Costituzione, che non è un vecchio relitto, è un testamento, qualcosa di lasciato, ci dice Calamandrei, un programma da realizzare, un programma che realizza una società di uguali, di persone che credono in una giustizia sociale perché hanno uguali diritti. Allora, gli uguali diritti oggi non ci sono. Quello del lavoro, articolo 1 della Costituzione, fondata sul lavoro, articolo 4, 36, retribuzione libera e una retribuzione dignitosa per consentire di mantenere la famiglia, che non c'è in una società precarizzata. La democrazia nel posto di lavoro, laddove il sindacato più importante viene estromesso dalle scelte di fabbrica padronali avallate da questo governo. La scelta della pace, è stato detto all'articolo 11. La legalità e la solidarietà, l'articolo 2 e 3, il principio di uno Stato laico, l'articolo 19, la scuola pubblica e la cultura, l'articolo 34, che vengono tagliate senza pietà. La Costituzione è un programma di governo, lo dice sempre Don Gallo e l'ha citato due settimane fa Don Ciotti, che è venuto a Pavullo e come prima cosa che ha fatto al nostro incontro dice: io credo sempre che il programma per una società migliore è la Costituzione, me l'ha insegnato un altro prete che è Don Gallo. Quindi cito due parroci, e con questi però mi chiudo, perché credo che la nostra lista deve essere laica, come ha detto bene Judith Pinnock, e senza cercare, quindi nel Pantheon, già ci hanno in questo caso soppiantato abbondantemente altri meglio prima di noi, e credo che a questo punto noi in realtà, non so se siamo la maggioranza, ha detto qualche ottimista, noi però rappresentiamo gli interessi della maggioranza, quello che alcuni chiamano il 99% delle persone, e che sicuramente è il 100% dei diritti per tutti. Se facciamo questo, io credo che in questo paese c'è uno spazio, anche per noi c'è uno spazio ampio, esiste uno spazio per la sinistra, di alternativa a questo governo, che è un discrimine, io credo che sia vero. Lo dice Scalfari, che Monti ha segnato un discrimine, di qua e di là, lui lo dice in un verso, perché pensa che oggi tutti debbano schierarsi in quel carro. Esiste un'alternativa, e io credo che politicamente forse cambiare si può, è davvero quel treno che passa, non sappiamo come saranno i vagoni, non sappiamo come sarà il viaggio, ha detto bene Massimo, ma probabilmente è l'unico treno che passa in questo momento per salvare la situazione davvero disgraziata di questo paese. Grazie.